credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli orizzonti. È in pieno svolgimento a Dublino il 50° congresso eucaristico internazionale sul tema l'Eucaristia, comunione con Cristo e tra di noi. Al microfono di Imer McCarthy, Monsignor Piero Marini, presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, ce ne illustra la storia e le finalità.
Come tutti sappiamo, i congressi eucaristici sono nati alla fine del 1800 con la spiritualità che caratterizzava quel periodo storico, un periodo che vedeva la contrapposizione tra la Chiesa e la società civile, soprattutto per le questioni anche relative all'occupazione dello Stato Pontificio da parte dell'Italia, quindi c'era una certa ostilità, il Papa veniva considerato come prigioniero, generalmente i poteri civili erano ostili alla Chiesa e allora si sentì la necessità di una, in qualche modo, una riparazione, e tutto questo aveva portato a sviluppare la pietà verso l'Eucaristia con queste tematiche di fondo, e cioè il risveglio dei cattolici, per dire nella società ci siamo anche noi, vogliamo avere la nostra presenza, nella società non esistono solo i poteri civili che sono contro la Chiesa, ma esiste anche un potere superiore che è quello della presenza di Cristo nell'Eucaristia. E poi c'era anche la necessità nel 1800 di presentare un Dio più vicino all'umanità. Quindi c'è una quasi raccolta dei cattolici attorno all'Eucaristia. All'Eucaristia che è un Dio vicino a noi, un Dio che ha un cuore, e allora nasce anche e si sviluppa tutta la devozione al cuore anche eucaristico di Gesù. E poi i congressi eucaristici seguono quindi le vicende ecclesiali, seguono le vicende ecclesiali dello sviluppo del movimento liturgico, quindi quando Pio X abbassa l'età dei bambini che possono ricevere la comunione, i congressi eucaristici si mettono a servizio di quest'idea di Pio X, diventano delle occasioni per sviluppare le grandi comunioni di grandi numeri di bambini. Successivamente i congressi eucaristici varcano anche gli oceani, e quindi il primo congresso eucaristico che ha varcato l'oceano è stato quello che si è celebrato in America. Poi c'è la pausa della Prima Guerra Mondiale, riprendono con difficoltà con il Congresso Eucaristico di Roma, presieduto dal Santo Padre, e diventano poi i congressi eucaristici che si mettono al servizio dell'idea di Pio XI, soprattutto per le missioni, e quindi diventano un momento di evangelizzazione. Varcano l'oceano, come ho già detto, e si pensa a una nuova evangelizzazione. Basta pensare, mi pare nel 1933, 1603 si celebra il congresso di Cartagine, alcuni pensavano addirittura all'evangelizzazione di tutto il Nord Africa perché ritornasse la Chiesa come nei primi secoli. Arriviamo poi al congresso eucaristico di Monaco di Baviera nel 1960. È un congresso eucaristico importante perché si celebra quando il concilio ecumenico era già stato annunciato nel 1959. E allora per la prima volta troviamo in questo congresso eucaristico un cambiamento di fondo nell'impostazione dei congressi eucaristici. Fino ad allora i congressi eucaristici erano basati soprattutto su due elementi, la manifestazione esteriore, la grandiosità dell'evento, la processione eucaristica che si faceva quasi come a un prendere possesso della città e anche la comunione. Ma tra tutti questi eventi, tra la comunione e la processione eucaristica, si collocava la messa, era collocata come una parentesi, qualche cosa che si doveva fare ma che non aveva rilievo. Dal 1960 in poi ecco che si riscopre la celebrazione dell'Eucarestia che ha il suo centro, come aveva già sottolineato il movimento liturgico, nella celebrazione eucaristica. E allora si ritorna l'attenzione soprattutto sull'assemblea e sulla celebrazione. Ecco perché questo ritorno di visione all'assemblea dà anche un titolo nuovo ai congressi eucaristici, che allora Jungmann, questo grande liturgista austriaco, ha dato al congresso eucaristico di Monaco, la Statio Orbis. Statio è appunto la riunione della chiesa locale che si convocata dal Signore insieme naturalmente con il Vescovo che celebra l'Eucarestia. E allora, come anticamente c'erano qui a Roma le famose stazioni, erano la comunità romana che si riuniva sotto la presidenza del Papa. E in queste occasioni, quindi dei congressi eucaristici internazionali, cominciano a vedere una riunione della Chiesa universale, o meglio la riunione della Chiesa locale che convoca anche rappresentanti della Chiesa universale. E quindi i congressi cominciano, o meglio la celebrazione conclusiva del congresso viene ad essere denominata come la Statio Orbis, e questo comincia da Monaco di Baviera. E naturalmente c'è anche la sottolineatura dell'aspetto sociale dell'Eucarestia, già presente all'inizio dei congressi eucaristici, che viene ancora più sottolineata, per esempio, a partire dal 1960, ma ad esempio a Bombay il Papa Paolo VI, che è la prima volta che un Papa fuori Roma presiede e partecipa a un congresso eucaristico internazionale. Papa Paolo VI ha fatto arrivare a Bombay una nave carica di grano proprio nel giorno in cui si apriva il congresso eucaristico, per sottolineare questo impegno, questo aiuto di tutta la Chiesa verso l'India, che in quel periodo soffriva varie difficoltà, soprattutto ricordo anch'io la fame, si parlava della fame in India. Questo per sottolineare l'aspetto caritativo, sociale, che sempre ha caratterizzato la celebrazione dell'Eucarestia.
Il tema di Dublino è comunione con Gesù Cristo e tra di noi. Ed è la Chiesa di Dublino, dell'Irlanda, che sta convocando la Chiesa universale.
È vero, è la Chiesa di Dublino, sottolineando sempre la Chiesa locale o Chiesa particolare, che invita le altre Chiese del mondo, le quali inviano i loro rappresentanti, dei fedeli, dei sacerdoti, dei vescovi, che vanno quindi a celebrare a Dublino. Questo è il senso del Congresso Eucaristico Internazionale.
Qual è il ruolo del Comitato, prima di tutto, e come potete aiutare la Chiesa di Dublino a far arrivare alle altre chiese l'importanza della loro partecipazione in questo congresso.
Ecco, fin dall'inizio dei congressi eucaristici o subito dopo si è visto la necessità di creare un comitato, cioè un punto di un motore del congresso eucaristico internazionale, un punto di riferimento, un punto di organizzazione. E quindi è nato questo comitato internazionale, che prima era fuori Italia, stava in Francia, poi si è trasferito qui quando i congressi eucaristici hanno assunto veramente un aspetto importante da un punto di vista ecclesiale e dal punto di vista anche del magistero itinerante della Chiesa, perché i congressi, ricordiamoci che fino alle giornate mondiali della gioventù volute da Giovanni Paolo II, e poi sono venute le giornate della famiglia, poi le giornate degli ammalati, ma per tutta la durata, dalla fine dell'Ottocento fino ai nostri giorni, l'unica testimonianza e l'unico magistero itinerante della Chiesa a livello universale sono stati i congressi eucaristici, che hanno dato un grande influsso anche alla evangelizzazione. Adesso si parla tanto di nuova evangelizzazione. Ecco quindi l'importanza di questo comitato per i congressi eucaristici, perché essendosi allargato c'è la necessità di un coordinamento. Adesso, in particolare per quello che riguarda i congressi eucaristici internazionali, in particolare quello di Dublino, anzitutto la sede del congresso eucaristico, il tema del congresso eucaristico, vengono dal basso, vengono dalla base, ma devono essere approvati dal Santo Padre. Quindi tra la base e il Santo Padre funziona il comitato. Il comitato è formato dai membri, quasi tutti sono presi qui dalla curia, ma anche nella scelta si cerca di individuare le diverse rappresentanze geografiche, in modo che quando ci si ritrova insieme ci sia una visione generale. Quindi abbiamo questo comitato con i suoi membri, generalmente ci si riunisce una volta all'anno, due volte all'anno, e in questa riunione, che si chiama la riunione del Consiglio di Presidenza, ogni anno ci si riunisce, il segretario del comitato, un padre sacramentino, il padre Boccardi, fa una relazione sull'attività che il comitato ha svolto durante l'anno, e poi si presentano varie problematiche generalmente legate alla celebrazione del congresso eucaristico internazionale. Per esempio, per il congresso eucaristico internazionale di Dublino tutto è partito dalla domanda della conferenza episcopale. La conferenza episcopale, prima della celebrazione del congresso eucaristico di Quebec, quindi prima del 2008, ha rivolto una domanda alla Santa Sede dicendo: desideriamo che l'Irlanda sia il luogo, e in particolare Dublino, della celebrazione del prossimo congresso. Quali sono stati i motivi che hanno motivato la conferenza episcopale a fare questa domanda? Soprattutto la nuova evangelizzazione. I vescovi irlandesi, allora, quando non era ancora manifesto tutto questo problema della difficoltà di questa chiesa ferita, avevano pensato che il cambiamento non solo di fede del popolo irlandese, dico di pratica religiosa, ma soprattutto il problema della secolarizzazione, che era entrato fortemente anche in Irlanda, il fatto che c'era già stato un congresso internazionale in Irlanda nel 1932, aveva spinto i vescovi a pensare a un congresso eucaristico internazionale in Irlanda, proprio per dare uno slancio nuovo alla Chiesa irlandese. I vescovi hanno chiesto questo prima di tutto per questioni loro storiche, 1500 anni dalla evangelizzazione dell'Irlanda, e poi anche per rinnovare l'evangelizzazione irlandese adeguandola al mondo moderno. E soprattutto avevano fatto riferimento al 50° del Concilio per ricostruire la Chiesa irlandese sulle basi che il Concilio aveva voluto, cioè la stessa fede però presentata in un modo rinnovato perché gli uomini e le donne del nostro tempo possano accogliere il deposito della fede e viverlo nella loro vita. Questa domanda è stata fatta dai vescovi irlandesi, c'erano anche altre domande. Allora, uno dei compiti del comitato, del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici e in particolare del Consiglio di Presidenza, della riunione di tutti i membri, è stato proprio quello di giudicare, valutare la situazione. E il Consiglio ha giudicato che l'Irlanda poteva essere il luogo adatto sia per le infrastrutture sia per la domanda dei vescovi a celebrare questo congresso eucaristico internazionale, anche perché l'ultimo congresso era stato celebrato in America ed era giusto un certo ritorno dei congressi eucaristici in Europa, perché nella scelta si tiene conto anche della geografia per quanto possibile. Naturalmente, dopo la scelta del congresso, della sede del congresso, il Pontificio Comitato e soprattutto il Consiglio di Presidenza deve scegliere anche il motto del congresso, e i vescovi irlandesi la corrispondenza con il 50° dell'apertura del Concilio, hanno voluto scegliere un motto che appartiene ai documenti del Concilio, in particolare alla Lumen Gentium, cioè la Costituzione dogmatica Lumen Gentium sulla Chiesa, al numero 7, dove si parla dell'Eucaristia, comunione con Cristo e tra di noi. Quindi i vescovi irlandesi, io credo con molto senso dell'attualità, hanno scelto non solo un titolo dell'Eucaristia del Concilio, ma anche un titolo che ha una sua profondità, perché si basa sul tema della comunione, l'Eucaristia come fonte della comunione, molto sentita e molto presente nei primi secoli della Chiesa, di cui parla Agostino, ne parlano tanti padri, di questa comunione del corpo di Cristo e il corpo di Cristo che è la Chiesa. Ma negli ultimi tempi, o negli ultimi secoli, a partire da dopo il 1000, questo tema della comunione si era andata molto allentando e quasi avevamo dimenticato quello che ci diceva San Paolo nella lettera ai Corinti, che la comunione a Cristo non è altro che la comunione al suo corpo che siamo noi. E quindi c'è stata questa scelta indovinata. Questo tema è stato discusso insieme a vari altri, perché c'erano altri temi dal Pontificio Comitato. In queste nostre riunioni è venuto sempre, dopo che era stato scelto Dublino, l'arcivescovo di Dublino, Monsignor Martin, è venuto alle nostre riunioni, ha spiegato il significato, ha spiegato la situazione irlandese. È venuto il segretario Kevin Doran con questa loro collaborazione si è potuto scegliere questo titolo, che è stato sottoposto al Santo Padre, e il Santo Padre ha approvato questo tema. Sappiamo che il Santo Padre aveva approvato prima la scelta di Dublino, perché l'ha annunciato a Quebec alla fine della celebrazione del Congresso Eucaristico di Quebec. Viene annunziato il nuovo congresso eucaristico, e a Quebec era presente anche Monsignor Martin, una delegazione irlandese, e c'è stato, diciamo, questo passaggio, bel passaggio di consegne.
Una cosa che lei ha detto mi ha colpito molto: lei ha chiamato i congressi internazionali eucaristici, ma anche quelle nazionali forse, un motore per la nuova evangelizzazione. Pensa che c'è bisogno che ci sia un ritorno tra i cattolici a ricordare l'importanza e la centralità dell'Eucaristia, non solo come celebrazione liturgica, ma anche come comunione, come corpo di Cristo? Credi che forse oggigiorno c'è poca attenzione a questo aspetto?
Sì, questo aspetto è stato sottolineato dal Concilio, perché il Concilio Ecumenico ci ha parlato di ritorno alle fonti, ritorno alla Sacra Scrittura. Ora, se noi riandiamo proprio all'origine di questa comunione nella Scrittura, che generalmente viene citato il testo di San Paolo ai Corinti, e cioè San Paolo rimprovera i Corinti per la divisione che creano nella comunità, e San Paolo dice: se voi siete cristiani, ricordatevi che voi siete il solo corpo, e voi siete il corpo di Cristo, voi non potete dividere il corpo. Quindi la comunione a Cristo, l'Eucaristia, comunione con Cristo, e tra di noi, non sono due cose distinte una dall'altra, ma sono due cose che vanno insieme. Chi riceve il corpo di Cristo, dice Sant'Agostino, riceve se stesso. Allora, se noi, ritornando a San Paolo, se voi dividete la comunità, siete indegni di ricevere il corpo di Cristo, perché non siete più il corpo di Cristo. Ed è la sfida della liturgia per il futuro. Cioè quello di creare una comunità che dà la testimonianza nella vita. Perché la presenza reale di Cristo, che noi tutti crediamo e professiamo nell'Eucaristia e adoriamo, soprattutto durante la Messa, attraverso la genuflessione, attraverso le nostre acclamazioni, questa presenza reale è per noi. Non perché sia una presenza statica, ma è una presenza dinamica, perché venga in noi a trasformare noi nel suo corpo. La finalità della presenza reale è che noi diventiamo il corpo di Cristo. E questa è la sfida, affinché noi impariamo il suo modo di agire quando lo riceviamo nella comunione, quando sentiamo i suoi cosa ha fatto durante la Scrittura. E noi ripetiamo nella nostra vita i suoi pensieri, il suo modo di essere, il suo modo di fare. Come diceva un testo che si riferiva a Santa Teresa d'Avila, diciamo, il Cristo non ha più un corpo se non il tuo, perché tu sei il corpo di Cristo. Quando tu vai a fare la comunione e prendi i suoi sentimenti, ascolti la sua parola, prendi i suoi sentimenti, diventi il tuo corpo. E allora, quando tu esci di chiesa, porti la comunione fuori della chiesa, perché è Cristo che cammina di nuovo nel mondo, quanto più tu sei identificato con Lui. Quando dice il Signore non ha più occhi se non i tuoi, quando tu guardi la gente che incontri per strada e li vedi, li guardi come fratelli, non come nemici. È il Cristo di nuovo che vive, e questa è la sfida dell'Eucaristia. E quindi anche oggi l'Eucaristia è il momento della comunione, non della divisione. E questo dobbiamo ricercare con tutte le nostre forze.
Grazie a Monsignor Piero Marini, presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, e grazie a Imer McCarthy che l'ha intervistato per noi. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.